Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas Diocesana della Diocesi Nardò Gallipoli. Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati per l'ultima puntata stagionale di Centrale Sport. Come sapete, ieri si è concluso ufficialmente, la stagione del Nardò. Ed è stato un finale sicuramente positivo. La squadra di Mister Ragno è andata ad imporsi sul campo della Cavese, ha conquistato così i playoff di girone. È un successo questo che, come sapete, schiude ora prospettive di ripescaggio in Serie C, un argomento di cui tanto si è parlato nelle ultime settimane e che cercheremo anche di approfondire noi nel corso di questa trasmissione, come sempre con Fernando Pero.
Buonasera, Fernando. Ciao a tutti.
Uno dei pochi testimoni oculari della partita giocatasi ieri al Simonetta Lamberti tra Cavese e Nardò, perché come sapete si giocava a porte chiuse. La tifoseria neretina ha seguito, diciamo, la parte più calda, no? Ha seguito la gara sul maxi schermo che era stato allestito in piazza Cesare Battisti proprio davanti al castello. Naturalmente tantissimi altri lo hanno fatto da casa seguendo la diretta televisiva. Una partita in cui Nardò finalmente è riuscito a concretizzare quella superiorità che pure era emersa nelle due gare di campionato sulla Cavese. Ricorderete quei due pareggi che erano andati stretti al Nardò, un 1-1 nella gara d'andata con un gol annullato a Ciraci proprio nei minuti di recupero, e poi quello 0-0 maturato nella gara di ritorno al Simonetta Lamberti con la grandissima occasione sfumata proprio al 90esimo quando Addae e Jonai un po' si disturbarono a vicenda e così mancarono l'opportunità di segnare il gol che avrebbe deciso quella partita. La gara di ieri, Fernando, naturalmente il Nardò non poteva certo pensare di dominarla come un po' aveva fatto con il Barletta, perché c'era di fronte un avversario che pur con i suoi problemi di natura più che altro, diciamo, mentale, no? Per quello che è stato l'esito finale del campionato. Comunque è una squadra che in campo ha fatto la sua parte, il Nardò ha gestito bene il match, ha sfiorato subito il vantaggio, quella traversa di Ferreira, però tutto sommato, insomma, il Nardò ha gestito abbastanza bene l'intera gara.
Sì, è stata una gara gestita bene, un po' diversa dalle altre, perché avevamo delle defezioni importanti sulle fasce e quindi abbiamo dovuto sacrificare un puro mediano, uno di corsa come Fedel, in un ruolo che, sebbene abbia ricoperto in passato nell'Altamura, a mio personale giudizio lui è molto più redditizio e si è schierato nella mediana in fase di rottura, quindi era un po' sacrificato nella fase difensiva esterna sinistra fra centrocampo e difesa. Chiaramente lui al di sotto del 6 non va mai in qualunque ruolo lo si ponga, eccetto in porta credo, ma non ci metto mai sul fuoco. Però è stata una gara diversa. Questo non significa che Stragapete non abbia fatto una signora partita, ma al contrario, il ragazzo si è confermato su altissimi livelli. Però come posso dire, non avevamo diciamo quella struttura di squadra che ha affrontato 32 partite su 34.
Quindi abbastanza consolidata, no?
Abbastanza consolidata come lo è stata in passato. Quindi che cosa è successo? Che abbiamo concesso il palleggio alla Cavese, che insomma ha avuto possibilità di fare dei fraseggi anche di 30, 40, un minuto, cioè tanti secondi, no? Cosa inusuale per le squadre che affrontano il Nardò, però chiaramente la Cavese ha la qualità e si trovava in questa condizione, diciamo, di vantaggio relativo, ma giusto per spiegare ai nostri ascoltatori quello che poi è successo di fatto. Abbiamo avuto un paio di amnesie difensive, infatti Foggia e l'altro che non mi sto ricordando si sono insomma divorati,
diciamo quella più clamorosa è stata quella
doppia
di
parata,
Foggia, no?
La doppia parata che ha compiuto Viola, sì, sul nostro mancato gol, insomma sul rilancio. Il fuorigioco non c'era, lo posso testimoniare perché le immagini non lo fanno vedere, ma fanno vedere il calciatore come se fosse al di là della linea di difesa, invece era in regola. E quindi abbiamo avuto un attimino di, come posso dire, di concessione generosa, chiamiamola così, nei confronti dell'avversario. Però noi avevamo un unico obiettivo da raggiungere e la squadra era mentalmente preparata a farlo. Un obiettivo molto importante per noi, un po' meno importante per la Cavese, ma non ai fini di eventuali ripescaggi, meno importante perché loro venivano da una cocente delusione, no? Che poi li ha costretti a rimanere in serie D nonostante i 6 punti di vantaggio a 3 giornate alla fine. Era un ambiente un attimino non depresso, ma che si portava ancora presso le scorie di questa di questo epilogo amaro del campionato, e sfiderei chiunque al contrario, oltretutto guardando anche la loro storia recente, no? Che non è nuova a queste situazioni. Però noi le nostre occasioni le abbiamo avute, quella con Ferreira, con il portiere che devia la palla che tocca la traversa, un altro colpo di testa, situazioni favorevoli, un rigore sacrosanto non concesso, l'arbitro lì ha preso una topica perché io l'ho rivisto, non so quanti da casa l'abbiano fatto, mi sono messo a giocare sul telefonino per vedere il momento del fallo e non era sulla linea, era dentro l'area, addirittura fosse stato sulla linea sarebbe anche rigore, ma questo era dentro l'area, quindi l'arbitro lì ha fatto un errore clamoroso, però quel rigore chiaramente è venuto nella ripresa e ha sbloccato la partita. Tante responsabilità da parte di D'Ambrosio nel poterlo battere, qualcuno l'avevamo sbagliato in stagione, quindi
anche D'Ambrosio, no? Ne aveva sbagliato uno, adesso non ricordo quando, però aveva,
sì, è accaduto che ne abbiamo sbagliato più di uno nel corso della
forse
stagione,
forse con il Gravina,
sì,
e poi
essere,
ci
sì.
Fu il gol di Jonai nei minuti finali,
sì, e quindi voglio dire, il peso psicologico di quel tiro non era proprio facile, ecco. Lui ha preso la palla, inizialmente la stava prendendo De Giorgi, poi c'era pure Montinaro a disposizione per poter battere, insomma c'era un po' di rigoristi, però chiaramente poi chi ha una, posso dire, una sicurezza interiore di poter andare alla conclusione lo ha fatto, benché il portiere abbia intuito la traiettoria, però non è riuscito a bloccarla. Credevamo che la partita finisse lì, perché di fatto poi si vedeva, almeno non so se da casa si è colta questa situazione, che la Cavese non avesse proprio birra nelle gambe, come posso dire, un attimino la stanchezza la stava divorando, diciamo così, soprattutto perché aveva una formazione inedita, con Muñoz che era stato recuperato ma con un problema al ginocchio, un altro che era uscito,
sì, poi aveva soprattutto il problema dei difensori centrali, no? Perché sì, ne aveva a disposizione solo due, poi uno, Altobello, si è infortunato, poi l'altro, questo ha suscitato grandi critiche negli osservatori cavesi, è stato sostituito, no?
Sì,
con lo spostamento di Muñoz, sì, sì, al centro, insomma.
Sì, insomma, ha fatto tante sostituzioni il loro allenatore, quindi c'è stato, come posso dire, non so se era studiato, preparato, ma un rimpasto molto profondo della squadra nel tentativo, io credo, di dare un po' di energie fresche e nuove alla squadra. Poi una di queste, Puglisi, è stato l'autore del fallo, quindi non credo che avesse avuto tanta lucidità, perché quella situazione di Ferreira non era, diciamo, proprio di fronte alla porta, era in una situazione di un triangolo chiuso, ma stava defilato. Però non siamo certo noi a giudicare cosa passa per la testa dei calciatori, no? Nel momento in cui credono di poter intervenire, l'arbitro ha visto il rigore, sì, il contatto c'è stato tutto, e quindi hanno protestato un po', ma poi di fatto si è sbloccata la partita. Partita che, ripeto, una volta sbloccata abbiamo pensato ce l'abbiamo fatta, perché sono situazioni che tu riesci a percepire dal campo, no? Quando il campo ti ritorna proprio una chiave di lettura chiara che dice questi non recupereranno mai, se non per una nostra errore o disattenzione, che mi dispiace molto l'errore di valutazione l'abbia fatto Fedello, ma facciamo sempre emergere il concetto di squadra, quindi che sia Fedello o un altro non ha importanza. Quel pallone di testa mancato ha di fatto generato un assist per Foggia, che poi ha calciato, il pallone è passato sotto i piedi e si è infilato all'angolino. Ecco, una situazione un po' paradossale, una doccia fredda. Il vantaggio qual era? Comunque, dopo aver subito il gol, che c'era tutto il tempo comunque con gli eventuali supplementari, l'importante non era subire altri gol, perché si vedeva che poi le energie in campo dove andavano a parare. La mossa vincente per me, dopo che è stato trovato il gol sul calcio da fermo, io ieri ho fatto a Montinaro un calciatore che magari si carica tante critiche perché non ha lo spirito del mediano, no? Perché lui è un calciatore molto tecnico, però quando batte i calci d'angoli è una sentenza, perché abbiamo fatto tantissimi gol sul calcio d'angoli battuti da Montinaro. E al primo tempo supplementare Russo, che non si è mai sganciato nelle parti offensive, aveva chiesto al mister di andare, chiaramente nel tutto per tutto Ragno tutto poteva dire meno che rimane in difesa, e quindi è andato a staccare e a colpire in maniera netta quel pallone che senza caso sull'angolino opposto. Ora eravamo in pochi sulle tribune, però non so
si
se
è sentito un urlo
da Sarno, da Napoli, non so cosa si è sentito, si è arrivato da quelle parti
un mini boato, insomma,
un mini boato fra l'incredulità e la gioia. Abbiamo visto questo pallone che entrava, naturalmente c'era ancora un tempo da gestire, ma la mossa vincente è stata quella di togliere il centrocampista. Ripeto, Stragapeto ha fatto una signora squadra, quindi complimenti a Luca, perché si è confermato, ha avuto la personalità e la responsabilità di prendere un ruolo molto importante in questa partita. Ma Pinto ha preso il posto di Fedel e Fedel ha cominciato a fare il martellatore nei tempi supplementari, e questo la dice tutta sulle energie infinite di questo ragazzo, no? Tant'è vero che leggevo anche sui social, il Nardò correva, ma perché vedevano un extraterrestre che al 120esimo ancora riusciva a pressare rispetto ai loro giocatori che erano proprio sulle gambe. Di fatto il secondo tempo non ha avuto supplementare, non ha avuto storia se non con dei palloni buttati in mezzo, ed è emblematico l'ultimo tentativo di mettere l'imbucata in mezzo quando il loro giocatore proprio non riesce a raggiungere quel pallone. Poi al fischio finale, insomma, è cominciata un'altra partita, è cominciata quella partita dello sfogo delle emozioni che è stata importante. L'abbiamo vissuta con i video, per quanto è successo a Nardò, e l'abbiamo vissuta con gli abbracci e con i video nello spogliatoio che sono circolati anche sui social. Quindi è stata, secondo me, centrata una vittoria storica in un campo storico, quindi non siamo andati a vincere in un campo anonimo che non ha un passato, siamo andati a vincere in una città che ha dei trascorsi importanti, una città che è tanto appassionata di calcio e che comunque era presente, come posso dire, dal punto di vista morale sugli spalti, perché in tanti da cava hanno seguito la partita così come abbiamo fatto noi, quindi questa pressione si sentiva ugualmente nonostante gli spalti vuoti. Andare a vincere lì, secondo me, rimarrà un piccolo gioiello nella nostra storia calcistica, ecco.
E sperando, insomma, che poi questa vittoria possa generare qualcosa di ancora più importante tra qualche mese. Nel frattempo il nostro regista Gianfranco Esposito ha approntato il collegamento telefonico con il nostro ospite, che peraltro è stato il grande protagonista, no, di questa vittoria. Parliamo di Francesco Russo. Ben ritrovato Francesco, sia pure telefonicamente questa sera.
Ciao. Ciao, buonasera a tutti.
Allora, Fernando, poco fa nel descrivere il tuo gol ha detto che avevi richiesto espressamente a mister Ragno di andare nell'area di rigore della Cavese in quella circostanza. Che cos'era? Un presentimento che potesse nascere il gol che poi ha deciso la partita?
Diciamo che tra virgolette me lo sentivo già nel primo tempo. C'eravamo andati vicini, avevo sensazioni positive per la partita di ieri, e infatti così è stato. Ho detto al mister di andare su a saltare, perché comunque mancava poco e diciamo dovevamo portare un po' più di uomini in mezzo all'area, e il mister mi ha dato l'ok e diciamo che ne basta la pena.
E infatti sono andato un po' a spulciare tra i tuoi curriculum e almeno riporta il gol di ieri come il decimo della tua carriera, perché appunto da quei dati che compaiono sui siti specializzati riportano 9 gol prima di ieri, e il decimo insomma presumo sia stato in assoluto il più importante, no, dei 10 messi assieme.
Assolutamente sì, il più importante in assoluto, come valore, come tutto. È stato un gol bellissimo dal punto di vista, diciamo, delle emozioni, dal valore. E sì, io dicevo che quasi tutti gli anni almeno uno o due gol li facevo, quest'anno ero rimasto ancora a zero. E voleva dire che me l'ero riservato per la partita più importante.
Infatti. Oltretutto, diciamo, avete anche reagito bene a quel pareggio della Cavese, che era giunto in maniera inaspettata quando ormai mancava pochissimo e sembrava insomma che la vittoria fosse già in tasca. Come avete reagito a questa brutta batosta?
Sì, diciamo che quel gol è arrivato un po' a gamba tesa, ci ha spiazzato un po' tutti, perché non ce l'aspettavamo, perché mancava davvero poco, sia noi che loro eravamo tutti stanchi, quindi pensavamo che il risultato non sarebbe cambiato di lì a poco. Invece una, diciamo, tra virgolette, una palla buttata avanti, sono stati tra virgolette fortunati, perché è passato sotto il piede di Lanzolla e la palla è andata in rete. Però come avevamo detto già prima della partita, non abbiamo non ci siamo disuniti, abbiamo mantenuto la calma da squadra, abbiamo portato la partita a termine 1-1 e ce la siamo andati a giocare nei supplementari, cosa che comunque avevamo già preventivato, e siamo stati davvero, secondo me abbiamo fatto una prova strepitosa, una prova a livello mentale, fisico, strepitosa.
Sì, Fernando.
No, niente, ieri io ti ho fatto un'intervista con l'altro tuo compagno di squadra, chiaramente sì. Il merito di questo campionato o del rendimento di questa difesa fa condiviso con tutti, no? Però certo, mi sembra di dire che con Lanzolla tu hai avuto, come posso dire, un feeling in campo e un'amicizia anche al di fuori del campo che probabilmente ha cementato questo rendimento, no?
Assolutamente sì, quando soprattutto fuori dal campo si è amici, si sta sempre insieme. Nel campo non si può fare altrimenti, ci si aiuta l'uno con l'altro, ma è così con tutti. Con lui c'ho un rapporto speciale, perché praticamente stiamo sempre insieme, però anche con tutti gli altri siamo un gruppo veramente fantastico, stiamo sempre insieme, davvero davvero bellissimo. Quindi quando c'è questa sintonia fuori dal campo la si riporta anche in campo.
Ascolta, il fatto della defezione degli esterni, no? Gli esterni under, ci aveva costretti, fra virgolette, a Luca Stragapede in un ruolo di assoluta responsabilità che il ragazzo ha superato alla grande, no? Questo, come posso dire, vi ha un po' snaturato nelle impostazioni preliminari della partita, oppure diciamo è sembrato quasi ininfluente, benché Fedele sia un martello,
sì.
Insomma.
Sì, no, vabbè, parlando di Fedele, dove lo metti fa la sua prestazione, perché è instancabile, è un motorino, quindi ormai Giacomo è una garanzia, ma pure Luca Stracapete ci ha sorpreso per come, diciamo, ha affrontato queste due partite importanti, perché comunque non era facile, da tra virgolette, da debuttante, affrontare queste due partite con la personalità con la quale le affrontate, perché pure quando è entrato col Barletta è entrato con una personalità e una voglia da over, diciamo, dai.
Certo.
quindi devo fare complimenti anche a Luca, che è stato davvero grande.
Volevo, insomma, da parte tua una riflessione, no? Perché noi siamo andati a Cava e avevamo quella fiducia che avremmo vinto, cioè lo diciamo col senno di poi, ma può apparire presuntuoso, ma non è così. Quindi c'era quella determinazione proprio mentale, quella spinta, quell'energia nascosta, no? Che veniva da più elementi, dalla società, dal mister, da voi stessi, che volevate questa soddisfazione.
Sì, quindi, noi...
Prego.
No, noi tutti avevamo questa consapevolezza di poter vincere a Cava, e anche perché, diciamo, nelle due partite precedenti di campionato, sia all'andata che al ritorno, ce la siamo giocata alla pari, sia all'andata che al ritorno, anzi abbiamo rischiato di vincere sia all'andata che al ritorno, quindi sapevamo che andavamo lì a giocare la nostra partita e sapevamo che potevamo vincerla tranquillamente, perché siamo un bel gruppo, siamo una squadra forte, quindi non avevamo assolutamente paura, anzi.
Ascolta, ieri sera il rientro di come vi ha sorpreso un attimo o ve l'aspettavate?
No, così non ce l'aspettavamo, sinceramente. È stato bellissimo, un'emozione indescrivibile trovare tutti quei tifosi a farci sentire il loro calore, la loro vicinanza. Davvero, davvero bellissimo. Siamo rimasti tutti molto, molto sorpresi e molto felici di questo.
Ma io so che adesso, se tu esci per strada, non ti riconosceranno, è vero?
Manteniamo il segreto, poi lo sveliamo più tardi.
Sì, in questo periodo di avvicinamento prima alla semifinale, poi alla finale playoff, spesso Mister Ragno ha tenuto a ribadire: ho vinto un playoff, voglio assolutamente questo record di vincerne due di seguito. La stessa cosa potrebbe dire anche Francesco Russo, no? Perché anche tu l'anno scorso hai vinto i playoff a Francavilla.
Sì, esatto.
Beh, anche Polichetti
anche Polichetti e Antonacci e il preparatore atletico, il prof Riccardo Liso, eravamo tutti lì, sì. E abbiamo fatto un lavoro straordinario quest'anno, sia di squadra che lo staff, impeccabile secondo me. Abbiamo fatto un campionato strepitoso.
Diciamo, tu sei stato in tante piazze nel corso della tua carriera. La piazza di Nardò, in che cosa ti ha sorpreso?
No, mi ha sorpreso il calore del pubblico e la voglia che ci mettono, diciamo, tutte le domeniche ad incitarci, a farci sentire il loro sostegno, il loro calore. Poi vabbè, la società non ci ha fatto mancare niente, quindi sono rimasto felicemente colpito di tutto questo.
Va bene, allora ti ringraziamo per la disponibilità, ancora complimenti, insomma, per un gol che sicuramente resterà anche nella storia del Nardò, no?
Sono felicissimo di questo.
E naturalmente ti auguriamo il meglio per il proseguo della tua carriera.
Grazie
ancora e buona serata.
Ciao Francesco.
Buona serata a tutti.
Ciao.
Bene, abbiamo dunque ascoltato Francesco Russo. Diciamo che il Nardò, guardando un po' negli archivi, no? In effetti un'altra volta aveva vinto i playoff.
Eccellenza.
No, i playoff di Serie D come questi non garantivano nell'immediatezza
il campionato d'Italia,
quando poi
che poi lo vinse il Castel San Pietro.
perché in quel caso i playoff di girone erano una sorta di quadrangolare con gare di sola andata, qui partecipava addirittura anche la squadra che aveva vinto il campionato, che in quel caso era l'Altamura. Il Nardò batté l'Altamura, che naturalmente affrontò la competizione così per onor di firma, e quindi fu battuta nettamente. La contesa era con il Maglie, che era finito secondo, e il Nardò vinse largamente per 4-0. E poi la gara decisiva, che un po' assomiglia a quella che si è disputata ieri a Cava, fu con il Tricase, anche in quel caso fuori casa, no? E fu una gara piena di gol, di emozioni, tant'è che finì 3-2 per il Nardò, che andò ad imporsi in trasferta. Quell'anno purtroppo poi quel primo posto, addirittura il primo posto, non è la graduatoria di possibili ripescaggi, non portò a nulla, perché caso strano nessuna squadra non riuscì ad iscriversi al campionato.
Quando ci siamo noi è normale.
E quindi speriamo che insomma stavolta le cose possano andare diversamente. Abbiamo detto delle possibilità che si schiudono con il successo di ieri. Il Nardò dovrebbe essere secondo, no?
Sì, è una classifica ufficiosa ancora, attenzione, dovrebbe essere secondo, speriamo di confermare questa graduatoria che è stata stilata tenendo presente i parametri più importanti, non tutti, però non dovrebbe cambiare di molto, però diciamo siamo in attesa di conoscere quali saranno i criteri e quali saranno queste graduatorie in maniera ufficiale, sperando sempre che, voglio dire, dispiacerà senz'altro prendere il posto di chi poi non riesce a confermare sportivamente quello che si è guadagnato, perché ci sono, gli intervengono altri fattori, però il calcio è questo, ci siamo passati anche noi abbiamo avuto nel nostro passato, ricordo quando il Massafra forse si iscrisse per conto nostro in Serie D,
all'epoca interregionale,
voglio dire, anche noi purtroppo è un, come posso dire, sono degli episodi che nella storia si susseguono, e quando è un periodo positivo ci incroci le dita e ci speri, quindi speriamo che questa vittoria sia propedeutica a qualcosa di importante, insomma.
Sì, naturalmente si sa, le squadre in difficoltà, le cui difficoltà al momento sono note, sono la Sampdoria, sono il Siena, no? Che ha deficit di bilancio pare di 5 milioni di euro, il Pordenone, anche se nel caso del Pordenone negli ultimi giorni si è parlato di pezzi grossi del calcio italiano, addirittura come Lotito e Cairo pronti ad intervenire per dare una mano. Ricordiamo che sono tre le graduatorie che si compongono e dalle quali poi si attingerà nel caso si liberassero posti. La prima graduatoria è quella delle squadre under 23 delle società di Serie A, e in questo caso c'è mi pare l'Atalanta che ha già pare abbia effettuato la cosiddetta, insomma ha dimostrato il suo interesse, poi si attingerà diciamo in maniera alternativa anno dopo anno, si attinge una volta con priorità alla graduatoria di Serie D e un'altra volta alla graduatoria delle retrocesse di Serie C. Se sarà rispettata l'alternanza, quest'anno insomma la seconda squadra da ripescare dovrebbe essere attinta proprio dalla graduatoria derivante dai playoff di Serie D. Questo naturalmente per quanto riguarda il discorso ripescaggio, poi c'è anche la questione stadio che va adeguato a quelli che sono i parametri imposti dalla Lega Pro, e in questo caso si tratterà di una corsa contro il tempo, no? Perché bisognerà mettersi in regola probabilmente entro fine giugno. E qui naturalmente
questa è, diciamo, è la parte più impegnativa che speriamo di superare,
in cui la società può far fino ad un certo punto, perché sappiamo lo stadio è un impianto di proprietà comunale,
certo.
E quindi è il comune a dover intervenire. Non so se sia neanche consentito che la società possa anticipare i lavori,
sì, perché... ci sono delle formule che possono schiudere a questa ipotesi, ecco, perché se dovessimo aspettare i tempi burocratici, perché i tempi burocratici sono questi, non ce la faremmo di sicuro. Quindi non ci sono altre alternative.
Sì, e quindi questa è la situazione per quanto riguarda possibili ripescaggi. Noi intanto siamo in attesa di metterci in collegamento anche con il direttore sportivo del Nardò, Silvano Toma, col quale poi magari affronteremo anche il discorso relativo al futuro di Ragno, perché ieri, insomma, Ragno è stato molto esplicito, nel senso che ha fatto intendere che nell'ipotesi in cui il Nardò si metta in fila per ottenere il ripescaggio in Serie C, lui dovrebbe rinunciare, no, all'ipotesi di rinnovare il suo contratto, perché il suo lavoro non gli consentirebbe di poter allenare una squadra di Serie C con tutti gli impegni che ciò comporta.
Diciamo che è un suo pensiero personale, perché secondo me si può fare comunque nel momento in cui c'hai un vice di cui ti fidi e quindi al quale affidare, diciamo, delle direttive, anche perché poi la presenza lui la garantirebbe per come la fa durante la settimana in Serie D, no? Lui non è che manca agli allenamenti, c'è sempre presente, ci sarebbe anche in Serie C, magari le attenzioni lì sono senz'altro superiori, ma potrebbe delegare, diciamo, talune incombenze, no, ai loro vice.
Sì, nel frattempo, come vi avevo annunciato, abbiamo approntato il collegamento telefonico con il direttore sportivo del Nardò, Silvano Toma, che salutiamo. Buonasera, direttore.
Ciao, buonasera. Ciao.
Allora, abbiamo parlato prima anche con Francesco Russo, l'autore del gol che ha deciso la partita di questa vittoria, no, tanto attesa ieri sul campo della Cavese, che è stato un po' il suggello di una stagione fantastica, di un girone di ritorno disputato ad altissimi ritmi. Nardò praticamente nella seconda parte del torneo ha fatto un punto in meno del Brindisi, poi più punti di tutte le altre pretendenti alla promozione. Insomma, diceva Fernando che quasi c'era questo presentimento che la gara sarebbe andata a finire bene, perché il Nardò l'aveva preparata nel migliore dei modi.
Assolutamente, siamo veramente contenti del risultato che abbiamo ottenuto ieri sul campo, e abbiamo dimostrato di essere sicuramente una squadra tosta, perché dopo il pareggio della Cavese, insomma, non era facile venirne fuori, però la convinzione dei ragazzi ha fatto la differenza, e il Russo, come dicevi prima, ha messo la ciliegina sulla torta su una stagione veramente entusiasmante. Credo che non potevamo fare di meglio, in quanto, insomma, ci siamo giocato il campionato fino alle ultime 2-3 giornate, dove magari abbiamo perso qualcosina con Ada Fragola e poi abbiamo perso il big match col Brindisi, e quindi diciamo che la stagione era diventata un po' amara in quel periodo. Però la squadra è riuscita poi a tirarsi fuori da questa situazione e ha regalato a tutti i tifosi di Nardò e alla società, diciamo, un finale di campionato vincendo questo playoff. E veramente ci ha regalato una grandissima gioia. Credo che vanno ringraziati tutti i calciatori per il lavoro che hanno messo, che hanno fatto tutto quest'anno, veramente grossi sacrifici. Sono stati veramente bravi l'allenatore, il mister, è inutile che lo ripetiamo, però forse non basterà mai, e ha fatto un grandissimo lavoro, ha preparato tutte le partite minuziosamente durante il campionato, e ieri aveva preparato questa partita in maniera veramente maniacale. E chiaramente quando un po', diciamo, la Cavese è calata, noi siamo riusciti a raggiungere la vittoria, e c'è stata poi dopo un grande entusiasmo, grande gioia, perché comunque ce lo meritavamo dopo tutto quello che abbiamo diciamo vissuto quest'anno calcistico.
Sì, ricordiamo che l'obiettivo iniziale era quello di raggiungere un piazzamento playoff, obiettivo che poi probabilmente si era modificato, no, con l'arrivo di quei 3-4 rinforzi nel mercato di dicembre. Con quella squadra fin dall'inizio probabilmente sarebbe stata un'altra storia.
Probabilmente sì, è chiaro che saremmo partiti già con il piede sull'acceleratore, no? Però chiaramente a inizio stagione avevamo già allestito una squadra forte. Poi chiaramente diciamo in mezzo alla stagione abbiamo individuato con il mister quali erano le possibilità per potenziare questa squadra. E abbiamo individuato infatti in Montinaro, in Ferreira, in Ardae, in Bright degli elementi che ci avrebbero potuto dare qualcosa in più, come poi è stato fatto. Però è chiaro che non c'è il rammarico di essere partiti diciamo così, avevamo già un impianto forte, poi l'abbiamo migliorato nel momento in cui ci siamo resi conto pure che eravamo all'altezza di poterlo vincere questo campionato, e quindi la società poi ha fatto uno sforzo a livello anche economico per prendere questi giocatori che mancavano, che ci hanno dato tanta qualità, ci hanno dato tanta potenzialità sia nello spogliatoio che in campo. E niente, poi c'è da dire anche, ci tengo veramente a ringraziare tutto lo staff, che veramente siamo stati a livello organizzativo, forse anche questo molte volte si sottovaluta questo aspetto, però a questi livelli diciamo che l'organizzazione societaria è la cosa forse più determinante. Infatti abbiamo avuto uno staff sia tecnico che medico importante, che bisogna ringraziare per tanto impegno. Bisogna ringraziare anche quel ragazzo che hai a fianco, Michele, sì, che tutti i giorni è sempre alle spalle di questa società per tutte le cose, e quindi veramente siamo oggi diciamo una società ben organizzata, ben strutturata. Faremo tutto il possibile insomma per avere tutti quei presupposti per fare questo salto di categoria.
Mi permetto di aggiungere nei ringraziamenti uno un po' più piccolo di me che in questo momento è al telefono e che lavora e che è sempre presente anche lui e che lo fa in maniera disinteressata. Chiaramente lo hai anche detto, esci da una scuola importante che è quella di Andrea Corallo, dal quale hai carpito diciamo i ferri del mestiere, lo hai fatto in maniera abbastanza egregia, come io ti definisco.
Grazie.
E quindi poi chiaramente io credo che in questo ruolo, oltre ad avere le conoscenze, bisogna anche sapersi porre di fronte alle persone, perché bisogna avere la preparazione ma anche l'eleganza e la buona educazione di saper trattare, di saper creare l'ambiente, la famiglia, di collaborare e di saperci fare, no? Queste sono doti che voglio che il pubblico sappia che tu hai, e quindi bravo Silvano per quanto hai fatto. Insomma.
Grazie, lo faccio per passione e per amore di questa società, della città di Nardò, e quindi lo faccio ben volentieri, perché diciamo che il mio impegno, come hai detto tu, è anche quello di Alessio e quello di Andrea, che è stato negli anni scorsi è stato disinteressato. Abbiamo sempre lavorato veramente a testa bassa, tu sai quante difficoltà abbiamo dovuto superare per arrivare oggi a goderci quello che ci siamo conquistato ieri. Abbiamo in questi 5 anni veramente lottato contro tantissime difficoltà, però siamo sempre riusciti a tenerci questa categoria ben stretta e a far diciamo arrivare questa passione, questa nostra passione. Anche ieri ho fatto un post, forse l'ultimo l'ho fatto 10 anni fa quando sono usciti i social, per ringraziare i nostri, li ho chiamati così, no, angeli custode, che sono i nostri anche main sponsor, Luciano Barbetta e Gianni Casarano.
che, ma non solo loro, però cioè loro sono i main sponsor, però
loro
ci sono
i main sponsor e poi ci sono non so quanti sponsor più piccoli abbiamo che sono veramente l'ossatura, no, di quello che poi è il progetto.
Infatti,
che abbiamo tra virgolette sempre portato avanti.
Infatti
bisogna uno a uno, perché sono veramente il corpo di questa società.
Infatti stavo dicendo proprio quello: nel momento in cui hai solo i main sponsor ma non hai diciamo il corollario di tante altre piccole imprese e di imprenditori che partecipano, vuol dire che non c'è appeal sulla piazza. Invece il Nardò Calcio ha questa la bellezza veramente di essere recepito, di essere nel sangue proprio della gente, e quindi in qualche modo tutti si sentono in dovere di partecipare laddove le imprese lo permettono, chiaramente. Quindi la bellezza sta proprio in questo: main sponsor indubbiamente che permettono di stilare dei programmi importanti e di dare delle garanzie, ma poi a contorno c'è tutta una piazza che è attenta e che partecipa, insomma, questo è bello.
Assolutamente.
Parlavamo prima di questa possibilità di ripescaggio che però poi lascia in una situazione quasi di congelamento quella che sarà la programmazione, no? Della prossima stagione. Come si può cercare di ovviare a questa situazione quasi di paralisi che ora si creerà in attesa di capire se queste possibilità poi effettivamente si potranno concretizzare?
Guarda Michele, io ho una mia personale idea, non so se è giusta o sbagliata, però io credo che il lasso di tempo che c'è da questo finale di playoff fino alle iscrizioni della Lega Pro e quant'altro passi troppo tempo per poter poi dopo pensare a un'eventuale, no, riprogrammazione in base alla categoria in cui ci si troverà. Quindi la mia idea è assolutamente di trattenere praticamente tutti quelli che comunque, di trattenere tutti quanti i ragazzi che a prescindere dalla categoria vogliamo che rimangano qui con noi a Nardò. E poi eventualmente, se ci si dovesse trovare magari in una categoria superiore, andare poi a rinforzare quello che già abbiamo, mettendo chiaramente là dove serve qualche giocatore chiaramente di categoria che abbia esperienza da dare, insomma, alla squadra che si formerà. Però non ci possiamo, secondo me, permettere di aspettare un mese per vedere di, come si suol dire, no, di che morte bisogna morire. Bisogna mettere le mani avanti, e non ti nego che stiamo già lavorando da stamattina proprio per concretizzare alcuni ragazzi e avere già, diciamo, una base ben forte a prescindere dalla categoria. Poi se sarà la Serie D, allora si ricomincerà da quello che già abbiamo e si porterà avanti il progetto futuro, insomma, per una Serie D. Altrimenti ci troveremo comunque, non cadremo, diciamo, per terra, ma almeno cadremo con i piedi dritti, e nel senso che magari abbiamo già un gruppo di calciatori che secondo noi possono fare alla Lega Pro, e poi lì aggiungeremo chiaramente alcuni calciatori che qualcosa già stiamo iniziando a guardare in società.
Sì, e poi c'è il discorso di Mister Ragno, no? Che ha detto che comunque nei prossimi giorni si incontrerà con la società per parlare del suo futuro, però ha lasciato intendere lui probabilmente in Serie C, proprio per i suoi impegni di lavoro, non se la sentirebbe di insomma di prendersi questo, di farsi carico di un impegno abbastanza gravoso. Cosa ne pensi a proposito?
Noi col mister abbiamo già parlato, effettivamente lui tra il suo lavoro, lui lavora in banca, e un'eventuale Serie C chiaramente ci sarebbero dei problemi sia logistici che addirittura proprio di tempistiche, perché chiaramente non riuscirebbe magari a far allenare la squadra nei giorni previsti, perché magari in Lega Pro si gioca il sabato, il venerdì sera, quindi la programmazione degli allenamenti sarebbe ben diversa, e poi chiaramente la Lega Pro prende a tempo sicuramente pieno, no? Quello che è l'aspetto di un allenatore. mentre in questa categoria chiaramente può anche gestire il tempo che ha a disposizione per programmare gli allenamenti durante la settimana. E chiaramente vedremo, perché appunto non sappiamo nemmeno se si andrà matematicamente, diciamo, in Serie C, quindi chiaramente dobbiamo pure noi fare un'analisi a 360 gradi e capire un attimo la via da prendere, perché con Mister comunque ci vedremo giovedì o venerdì proprio per definire il tutto, e poi magari vedremo che succede.
Va bene, quindi se Fernando non ha niente da aggiungere
no, niente, io ripeto, abbiamo vissuto una bellissima, non ho niente da dire a Silvano, noi siamo trasparenti in tutto, e quindi la città sa tutto di noi, chi ci ascolta non può avere retropensieri su di noi, perché siamo uno specchio fedele di ciò che facciamo, quindi la trasparenza è al top del nostro modo di essere. Volevo solamente sapere, così per curiosità, cosa hai pensato quando Francesco Russo ha toccato di testa quel pallone che è andato in gol? È una domanda stupida, però te la devo fare, perché
devo
a me
essere sincero e onesto. Ecco, ti do una chicca.
Gliel'avevi preveto?
Io dopo l'1-1 praticamente non sono più riuscito a vedere la partita.
Ma lo sai che eri scomparso
sono chiuso in bagno di cava e andavo su e giù pregando che finisse diversamente.
Ecco,
mi ha ascoltato.
Sì,
non ho visto il gol.
Allora, non te l'ho fatta a trabocchetto la domanda, ma veramente ignoravo questa cosa. No. Allora, perché qualcuno chiedeva sulle tribune: ma Silvano che fine ha fatto? Silvano dove sta? Probabilmente si è spostato, non lo sappiamo, sta vedendo la partita da un altro posto. In realtà adesso ci hai svelato che non hai avuto proprio, diciamo.
Dopo l'1-1 mi è venuto uno scoramento, perché ho detto non va mai niente bene, come dico io, insomma, mi ero un po' negativizzato. Allora mi sono assentato un attimo, sono andato in bagno, sono stato 15 minuti a pregare e vedere se qualcuno ci sentiva da lassù. Evidentemente qualcuno era in linea,
era San Francesco Russo.
Il gol è stato veramente fantastico, è stato veramente molto bello. Scherzavo prima della partita con Russo e gli dicevo, siccome c'era una classifica dei calciatori che il corpo, e c'era una classifica praticamente di valorizzazione dei calciatori, e Russo avevano messo 150.000 euro come valore e avevano messo a DAE a 120.000 e 125.000 euro. Allora io, entrando nello spogliatoio, siccome c'è un'aria abbastanza pesante per drammatizzare e per fargli un attimo respirare, ho detto: ragazzi, ma è possibile, prendendo quasi ironicamente, prendendo in giro Russo, gli ho detto: è possibile che abbiamo un calciatore così forte e non ce ne eravamo accorti? Ecco, il suo valore addirittura è superiore a quello di Attae. E allora subito Attae si è messo e ha detto: ma come si fa? Ma come si fa? Insomma, è stato un po' di serenità nello spogliatoio, perché c'era una pressione incredibile.
A proposito di pressione, perché non sveli quello che ti è accaduto nel prepartita? Perché è qualcosa di incredibile.
Nel prepartita, vabbè, lasciamo perdere. Dai,
abbiamo generato la curiosità di chi ci ascolta. Posso dire io? O dillo tu?
Va bene.
No, vabbè, praticamente è partito improvvisamente l'idrante del campo in direzione della faccia di Silvan, cioè, ma proprio l'ha beccato con una potenza e una precisione incredibile, al che abbiamo pensato che qualcuno da dietro avesse diciamo buttato di proposito.
La calda, hanno deciso di farmi una doccia.
Ma proprio, allora, cioè, parte improvvisamente l'idrante e lo becca in faccia, proprio, cioè, qualcosa di incredibile. Sì, è stato proprio particolare, è curioso, insomma.
Vabbè, e con questo aneddoto.
No, che aneddoto, questa è realtà.
Chiudiamo il collegamento. Ringraziamo ancora Silvano Toma, direttore sportivo del Nardò.
Ciao Silvano, grazie.
A voi e complimenti per la trasmissione che avete, insomma, portato avanti tutto l'anno.
Ok, grazie.
E complimenti. Ciao, Silvano. A te e alla società, insomma, per questo importante traguardo.
Grazie.
Buona serata.
Ciao.
Allora, torniamo in studio. così stiamo scoprendo tanti piccoli particolari, no?
No, ma veramente ieri era sparito dallo stadio, che abbiamo detto vabbè, stava vedendo la partita da un altro angolo, perché probabilmente l'emozione lo sta avendo la meglio, sì, lo sta attanagliando. In realtà poi ci ha svelato che non è riuscito proprio a... allora non avrà visto neanche il rigore, sono sicuro.
Vabbè, abbiamo parlato di quello che ha detto Ragno, già che ascoltiamo quelle che sono state le sue dichiarazioni post partita.
Ma la dedica è sempre per la mia famiglia, perché io faccio chilometri e chilometri durante tutta la settimana. Quest'anno ne ho fatti tanti, e sono stato più con i calciatori che con la mia famiglia. Quindi quando si vince qualcosa, quando si hanno delle grandi soddisfazioni, i primi vanno a loro. Mia figlia, mia moglie e una figlia che non ho, che ho lasciato, quindi che mi ha lasciato così giovane. Quindi alla fine la dedico a loro. Per quanto riguarda il mio futuro, ma io ho avuto un incontro con loro, con la società, circa 15 giorni fa. Ci siamo detti di rivederci dopo i playoff. Capire che tipo di categoria. Io ho già detto, ho già riferito alla società che in caso di C, per un discorso anche di motivi di lavoro, il lavoro mi consente di prepararmi ad un campionato di Serie D, ma in C, quando le date sono tante, sia quando si gioca in casa, fuori casa, di mercoledì, giovedì, non ho la possibilità, perché io sono un dipendente, non comando io, quindi, però ecco, in D riesco ad organizzarmi, e quindi qualsiasi, diciamo, piazza nell'arco dei 200-250 km da casa riesco ad andare. Lo scorso anno ho fatti quasi 500 a Francavilla ogni giorno, quest'anno ho fatti 450 ogni giorno a Nardò. Però siccome nel mio DNA io sarò anche un pazzo, però il calcio per me è vita, per quello che mi è successo, quindi qualcuno mi dà la forza per poter andare avanti e cercare di dare il meglio di me stesso a chi mi chiama. Quindi il colloquio l'avrò adesso, mi riposerò un attimino perché è stato duro quest'anno, poi è chiaro che i primi a sentirmi saranno loro in Nardò, e valuteremo insieme qualsiasi decisione. Noi lavoriamo chiudere 90 minuti, poi nella gestione è chiaro che oggi faceva caldo, quindi tutti i giocatori non avevano, o meglio, ad un certo punto bisogna tenere anche il discorso fisico quando si preparano i playoff. Noi domenica scorsa siamo stati perfetti col Barletta, abbiamo tenuto il campo fino all'ultimo secondo, qui a Cava ad un certo punto abbiamo cominciato a soffrire, e quindi a quel punto ho preferito aggiungere un centrocampista in più, mancavano pochi minuti, e poi è arrivato quel gol, mi sembra di Foggia, che ha dato quella parità. E poi quando hai fai uscire una punta e giochi soltanto con una punta e un trequartista, l'abbiamo portata poi nel secondo tempo, perché dovevamo rischiare, ho detto ai miei ragazzi rischiamo nella seconda parte della gara. Quando abbiamo fatto gol nell'altra mezz'ora dei supplementari, a quel punto abbiamo cercato di attaccare altissimi per non far arrivare queste palle in aria, perché sapevamo che la Cavese aveva gente in prevelina che se concedeva qualche metro negli ultimi 15-20 metri ci poteva impensierire, soprattutto le palle alte, perché sulle palle alte hanno anche giocatori di fisici. Quindi abbiamo cercato di fare un 3-4-3-5-4-1 in fase difensiva, cercando di attaccarli alti e di far giocare meno i tre portatori di palla della Cavese. Oltretutto loro avevano i quinti, che erano due offensivi, perché insomma Tumine da una parte e mi sembra Bacio Terracino ha fatto il quinto dall'altra parte, dovevamo stare molto attenti, però potevano concedere qualcosa in fase di partenza, perché erano due che insomma guardavano più la fase offensiva che la fase difensiva. Però direi che qui c'è sta una percentuale dove la testa ha prevalso, la voglia di voler difendere quel risultato. Ritengo che abbiamo fatto un'ottima gara, ci sono state, anche la Cavese ha fatto una buona gara, ha vinto chi l'ha buttata dentro, diciamo francamente, perché sia loro sia noi, sia nel primo tempo, secondo tempo e nei tempi supplementari abbiamo avuto occasioni sia per passare in vantaggio sia per pareggiarla. Ci abbiamo creduto noi e abbiamo vinto noi, però ritengo che la Cavese abbia fatto un grandissimo campionato. Noi abbiamo fatto, allora, Se dovessi, l'ho sempre detto e ripetuto, all'inizio di stagione io vedevo la Chiavese, il Brindisi e il Casarano tre squadre che avevano qualcosa in più rispetto a tutte le altre. Noi siamo rimasti, non era questo l'obiettivo, noi siamo rimasti attaccati lì nei giorni andata. Poi a dicembre qualche giocatore che a giugno non è venuto ci ha ripensato ed è venuto da noi, e quei 3-4 calciatori poi ci hanno dato quel salto di qualità. Mi riferisco a Ferreira, Dai, Montinaro, Pinto, sono andati via 3-4 calciatori, da quel momento in poi è iniziato un altro campionato. Abbiamo anche qualche rammarico, però ritengo che, io dico sempre che alla lunga, se ha vinto il Brindisi vuol dire che ha sfruttato anche il discorso emotivo, perché per me il campionato l'ha perso la Chiavese. Non voglio, ecco, come si dice, mettere il dito nella piaga, però a 3 giorni alla fine, 6 punti di vantaggio, c'è una percentuale bassissima di perdere un campionato. Poi è chiaro, dopo c'è anche un discorso emotivo, perché perdi in casa, poi fai lo scontrinetto, perdi fuori e rischi poi di arrivare agli spareggi con una mentalità completamente diversa quando poi impugni il campionato della Chiavese. Ci avevano chiesto alla società, ci ha incontrato in settimana, loro credono nel ripescaggio, hanno tutto in ordine, stanno lavorando con il comune per aggiustare le strutture. A livello economico non ci sono problemi, ci hanno chiesto questo regalo. Noi mi sono sentito col presidente, ci ha ringraziato, adesso tocca a loro velocizzare tutte le situazioni per far sì che questo ripassaggio diventi realtà. Io non posso, sono forse la persona meno indicata per dire quello che è successo alla Chiavese, perché bisogna vivere lo spogliatoio. Le partite si sbagliano, però ci sono poi dei momenti dove non puoi sbagliare quella partita, perché con la Martina dove non aveva niente da perdere, o meglio già salvi, non puoi perdere. Dico solo questo, perché serviva solo un punto solo. Perdere, passi da un eccesso all'altro, cioè da grande euforia perché avevi il campionato in mano a essere poi la meno indicata a livello psicologico, perché io sono convinto che quel giorno la Chiavese tifava Brindisi, perché noi eravamo la diretta concorrente dietro la Chiavese. Quando c'è stata quella sconfitta della Chiavese con la vittoria della Chiavese, una nostra vittoria e una vittoria del Brindisi da noi, il campionato era già chiuso. Invece si è capovolto tutto, il Brindisi ha vinto da noi. La Chiavese ha perso e poi è cambiato completamente. Questo è stato un campionato molto difficile e inaspettato, ci si poteva aspettare tutto da qualsiasi campo, in casa, fuori casa, non potevi far calcoli. E quindi mi dispiace perché mi metto anche nei panni del collega, mi metto nei panni del presidente, mi metto nei panni anche di una piazza importante. Cava è una piazza importante, ha fatto la B, quindi insomma dispiace, come dispiace anche tante piazze come Barletta. Domenica Barletta sono venuti 1.500 da noi, tanta roba che non si vedono nemmeno in Lega Pro, però una vince, gli altri non è che hanno fallito, gli altri purtroppo hanno fatto grandi campionati, però alla fine ne ha vinta soltanto una, che è stato il Brindisi.
Queste le dichiarazioni di Ragno, e proprio circa il futuro di Ragno ci scrive un nostro caro radioascoltatore che ci ha spesso seguito nel corso di questa stagione, Fabio Mele, che ci segue ovviamente da fuori Nardò. Dice nel suo messaggio: complimenti a tutti, dirigenza, allenatore e squadra, per questo meraviglioso campionato. Poi aggiunge: pur di trattenere Ragno non si può utilizzare il secondo nei giorni in cui non può allenare o essere presente in partita, non penso che tutte le partite si giochino il sabato. E qui torniamo sempre al discorso
di prima, no? L'avevamo già anticipato, cioè bisogna vedere cosa Ragno può delegare e cosa non vuole delegare, perché se un allenatore, come posso dire, vuole essere sempre presente, lui è uno di quelli che sicuramente non troverà mai un vice Ragno per il suo modo di essere o di dirigere, pur avendo massima fiducia nei suoi collaboratori, difficilmente accetterebbe questa cosa, come potrebbe anche accadere, non è escluso. Quest'anno ha avuto più di un collaboratore, ma la Lega Pro è diverso, cioè ci possono esserci partite,
ci sono anche i turni infrasettimanali, ricordiamo
che poco diciamo vanno a braccetto con gli impegni dei suoi lavorativi, e quindi non è che non si può fare, cioè sì, si può fare,
molto complicato. Anche immaginiamo un turno infrasettimanale, lui sarebbe costretto ad assentarsi dal lavoro sia il martedì, no?
Certo.
Quando la squadra parte in ritiro, sia il mercoledì, giorno in cui poi eventualmente si gioca.
Certo.
Poi ricordiamo che Ragno è un top allenatore in Serie D, quindi sicuramente
sì,
no, ha tantissime richieste di squadre ambiziose che vogliono puntare a vincere il campionato.
A proposito, ti posso dire che avendo calcato gli spogliatoi avversari e le sale stampe avversarie di tutte le categorie, la prima cosa che mi dicevano i colleghi della stampa, avvicinandomi, farei calte false per avere Nicola Ragno con noi, e me l'hanno ripetuto perfino ieri a Cava questo concetto. Quindi non pensiamo di sì, magari potremmo avere quella prelazione, quel favoritismo o quella parola della programmazione in due anni, però l'ufficialità è un'altra cosa. E poi ripeto, se dovesse essere Lega Pro
è stato
è
molto chiaro, no? Diciamo,
valutare,
lui è stato molto chiaro. Poi se cambierà idea o se la società riuscirà a fargli cambiare idea, ma secondo me lui si è espresso in maniera molto...
Comunque una cosa bisogna dirla, per me è sovrumano fare 450 km martedì, mercoledì, giovedì, perché poi è il venerdì, quindi 4 giorni a settimana, vuol dire farsi 1800 km a settimana. Io lo trovo allucinante, perché se tu esci dal lavoro e poi ti fai tutta quella strada, poi ritorni a casa giusto il tempo per riposarti e andare a letto, e il giorno dopo ricominci da capo, o hai delle motivazioni allucinanti, e lui potrebbe averle per carattere e per altre situazioni sue, oppure sei amico di Fedel. Però un nesso c'è fra Fedel e Nicola Ragno, fanno il compleanno entrambi il 5 agosto.
Ah, quindi può anche darsi che Fedel tra 30 anni sia il nuovo Ragno.
Il nuovo Ragno, oppure chi nasce il 5 agosto c'ha un dono particolare.
Va bene, con quest'altra chicca che ci ha fornito Fernando, chiudiamo definitivamente questa, è stata addirittura la terza stagione, forse una delle trasmissioni sportive più longeve nella storia della radiofonia locale, no?
Ma io penso che la gente che ci ha seguito si sia divertita, perché poi, ripeto, tu sei la voce del giornalismo locale, senz'altro, la tua competenza, i tuoi numeri, la mia ironia a volte. Crediamo di aver proposto una trasmissione simpatica e professionale allo stesso tempo. Poi voglio dire, noi siamo nella nostra famiglia che si chiama Nardò, e quindi la nostra gente ci dovrà accettare per come siamo, ma crediamo di aver sviluppato nel corso degli anni quell'esperienza che possa bucare non lo schermo ma la radio, no? in questi casi, per cui niente, io rivolgo a nome del Nardò Calcio un ringraziamento a Radio Centrale, e rivolgo a nome di Radio Centrale un ringraziamento al Nardò Calcio
che ci ha consentito di avere ogni settimana, insomma, degli ospiti.
Certo,
insomma,
certo.
Questa tua forma così.
Sì, un po' ibrida di conduttore e dirigente. Saluto tutti coloro che ci hanno seguiti con affetto, è sempre bello. La radio è un mezzo tutto da scoprire, secondo me. Io quando ho portato i ragazzi qui, dopo ho avuto dei colloqui per chiedere il livello di gradimento della trasmissione, hanno scoperto un mondo, la radio, che è veramente eccezionale, perché è totalmente diverso, no, dal video, perché nel video devi apparire, devi avere la postura, nella radio devi comunicare e basta, no? Però probabilmente è ancora più difficile, però loro lo hanno gradito molto, quindi invito chi vuole, insomma, anche a spendere dei 5 minuti per parlare con noi di sport, di altro, perché è bello, insomma, la radio è un mezzo simpatico che va curato, va portato avanti, quindi andiamo avanti con Radio Centrale, rimanete sintonizzati con noi, quando vorrete riascoltarci lo potete fare, come dice Rosalino Cernammale, vorrei incontrarti fra 100 anni, forse fra 100 anni ci sentiranno e diranno quante cavolate hanno detto questi due.
Ricordiamo il podcast, no? Bisogna andare sul sito radiocentrale.net, puoi cliccare sulla finestrella del programma Centrale Sport e lì c'è la possibilità.
Beh, un saluto al regista, però ci sta.
Naturalmente a fine stagione Gianfranco Esposito, che non ha saltato un appuntamento, no? Davvero eccezionale,
uno staganovista della radio.
Staganovista della radio, sia anche poi della trasmissione che solitamente faceva seguito, no, a Centrale Sport, la trasmissione dedicata al basket che si è conclusa la scorsa settimana. Quindi ancora un grazie a tutti voi che ci avete seguiti nel corso dell'intera stagione e speriamo di poterci risentire.
Di fare una tribuna centrale.
Con una C enorme, no? O come quella famosa maglietta, no? Che pare campeggiasse ieri sera,
sì,
allo stadio.
Chiaramente me la sono persa. È comparsa negli spogliatoi. Devo dirti che quella è un'idea di Antonio Vincenti, che è uno dei nostri dirigenti, che l'ha portata, diciamo, a sorpresa. È piaciuta a tutti, tranne a me, nel senso che non l'ho avuta. Vabbè, ero impegnato a fare altro, ma ci mancherebbe.
Comunque diciamo che c'era scritto ci sape,
che vuol dire chissà cosa può accadere, no?
E con questo dubbio chiudiamo, poi magari all'inizio del prossimo ciclo di trasmissioni sveleremo il mistero. Grazie ancora, grazie Fernando,
grazie,
buona
a te.
Serata.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.